Librando, libri in volo con Dante Cerati.
La radio non è soltanto quella scatola, compagna e fedele appuntamento di molti. È anche un insieme di emozioni, di sentimenti e una scarica di adrenalina di chi la radio l'ha vissuta, non solo ascoltandola, ma partecipandovi dietro le quinte oppure davanti a un microfono. Giancarla Palladini, Andrea Croxatto e Franco Zanetti, nel loro libro La radio, storia e storie di 40 anni di radio private a Brescia, svelano una lunga lista di curriculum e di voci che adesso trovano spazio e una loro collocazione su carta. Il loro lavoro, come un vero e proprio manuale, ripercorre passo per passo la storia delle emittenti bresciane, attraverso le dichiarazioni dei loro protagonisti, di tutti coloro che hanno fatto e fanno tuttora delle radio di Brescia qualcosa di straordinario. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando, che vede ospite la conduttrice, giornalista, ma soprattutto amica mia e della nostra radio, Giancarla Palladini. Ciao, benvenuta.
Grazie, bellissima questa introduzione. Sì, io sono molto emozionata, Dante, grazie dell'invito. E sì, amica, e cosa ti devo dire?
No, devo dirti che sono io emozionato, perché voglio raccontare agli ascoltatori che all'inizio, proprio agli albori di Radio Laghi, noi non avevamo una rubrica dedicata ai libri. Ascoltando il nostro canale, appunto In Blu, ho cominciato a sentire, ad appassionarmi a questo, diciamo così, a questo tema, proprio con Giancarla Palladini, che aveva una bellissima rubrica che è durata per tanti anni. Per quanti anni l'hai condotta, Giancarla?
8 anni circa.
Quindi, insomma, l'allievo che intervista veramente la maestra, la professoressa in questo caso, è una cosa che mi fa un po' ridere, quindi perdonami gli svarioni di questa intervista. Infatti voglio proprio iniziarla con una cosa che mi hanno insegnato non andrebbe quasi mai chiesta, cioè il titolo. Però siccome questo titolo è La radio, ma è scritto L' a radio, ti volevo chiedere perché l'avete intitolato così.
Allora, a parte le cose carine che hai detto, delle quali ti ringrazio, sono davvero contenta, perché con questo libro possiamo parlare di un amore grande, comune, Dante, non soltanto i libri ma proprio la radio, no?
Certo.
E l'abbiamo chiamata così per un'idea che è venuta al curatore del libro, oltre che coautore con Andrea Croxatto e la sottoscritta, cioè Franco Zanetti. Perché a Brescia, poiché noi raccontiamo i 40 anni della radiofonia nella provincia di Brescia, anche se poi le storie ovviamente somigliano a quelle di tanti altri colleghi in tutta Italia, ma a Brescia, soprattutto all'inizio, la gente più semplice, quella meno istruita, ma che ascoltava tantissimo la radio, pensava si scrivesse così, cioè che la parola fosse a radio, e quindi mandavano delle lettere con L' a radio e a seguire il nome dell'emittente. Noi prendevamo un po' in giro bonariamente questi ascoltatori e tra di noi, anche dandoci qualche aria, dicevamo ma noi siamo quelli della radio, e ci prendevamo in giro da soli poi alla fine. Quindi parlando di quel tipo di radiofonia abbiamo pensato, ma perché no? Onde evitare i primi titoli che ci erano venuti in mente, che ovviamente erano Amo la radio, Viva la radio e tutte queste cose. Forse abbiamo scelto la cosa meno facile da capire se non si sia proprio dell'ambito territoriale, però sicuramente più efficace, perché già dà il polso anche dell'umore degli ascoltatori.
Come mai avete pensato di riportare le esperienze del vostro territorio in un libro?
Intanto sicuramente la voglia di raccontare un modo di fare comunicazione che era del tutto simile, come dicevo, a Brescia, ma ovviamente a Mantova e qualsiasi altra parte d'Italia. Mi sono confrontata con dei colleghi della Sicilia, della Calabria, della Toscana, insomma le storie si somigliano, perché quel modo di fare radio, cioè la radiofonia locale, privata ma locale, ormai praticamente non esiste più, perché intanto nella maggior parte dei casi proprio non ci sono più le emittenti, e poi quelle che ci sono molto spesso si sono adeguate al ritmo, al modo di fare comunicazione attraverso la radio dei network, che invece sono un'altra cosa, certo radiofonia privata ma certamente non locale. E allora ci sono dei ragazzi che hanno 20, 25, 30 anni che non sanno proprio che si può far radio, e uso non a caso l'indicativo, anche se forse ci andrebbe meglio il congiuntivo, ma insomma voglio affermare la realtà: si può far radio stando vicini alla gente, cercando però di essere professionali, inappuntabili, anche umili, perché bisogna imparare, e divertendosi moltissimo. Chi fa radio e chi l'ascolta? Ecco perché abbiamo pensato a quello. Poi, essendo noi nati nella radiofonia della nostra provincia, è stato naturale raccontare quello. Però già ho avuto, appunto, come ti dicevo, dei riscontri da colleghi di altre realtà, e tu sei tra queste e ti ringrazio, perché hanno, leggendo questa storia e storie dei protagonisti, ritrovato molto di se stessi.
La struttura del libro è simile a quella di un programma radiofonico, tante interviste, racconti che permettono al lettore di percepire l'atmosfera che si viveva in radio a Brescia. Come avete rintracciato tutti gli autori, gli speaker, i fonici, i produttori che avete interpellato? Deve essere stato un lavoro veramente lungo.
Sì, anche perché devo dire che il progetto iniziale, essendo 40 gli anni che volevamo ricordare, perché la prima radio per convenzione, ma insomma alla fine così era, è partito ufficialmente il 15 ottobre del 1975. Quindi dicevo, essendo 40 gli anni della radiofonia e il libro è uscito appunto in quelle settimane, volevamo un protagonista per ogni anno. Ci siamo trovati all'inizio nel dubbio, forse non troveremo tutti, invece abbiamo recuperato, perché comunque con molti siamo rimasti non solo in contatto ma amici, un gruppo base, e da lì poi col passaparola ci sono venuti in mente, anche perché ci sono stati suggeriti altri nomi, e il lavoro è stato talmente vasto che attualmente il libro ha un numero di pagine doppio rispetto all'originale, perché sono quasi 400, e doppio è il numero dei protagonisti, cioè ne abbiamo rintracciati 80. Con grande dispiacere altri sono rimasti fuori, non ti nascondo che qualcuno si è offeso.
Immagino.
Ma questo non è stata cattiva volontà, anzi è che l'editore giustamente a un certo punto ha dovuto mettere un limite. E quello che dico sempre è, se il libro continuerà ad andare bene, come ringraziando il cielo sta andando, non escludiamo una prossima edizione con altri 40 protagonisti. Però il passaparola e l'entusiasmo, perché tutti hanno detto di sì, e anche una cosa molto bella, se mi permetti di dirla Dante, è che proprio i più bravi, i primi, sono stati quelli che si sono meravigliati che dopo 40 anni qualcuno si ricordasse di loro. Mi sembra una bella lezione in tempi di autoreferenzialità.
Questo senz'altro. Comunque allora aspettiamo la Radio 2, 3, siamo una piccola Trecani, ecco, della radio privata, non solo a Brescia, magari in tutta Italia. Potrebbe essere insomma un'opera veramente importante anche per far conoscere questo mezzo di comunicazione. Senti Giancarlo, le esperienze che vengono trasmesse al lettore appunto nel tuo libro sono disparate, però da tutte si evince un life motive, che è la passione che coinvolge appunto chi svolge questo lavoro. Quanto è importante secondo te la passione per una professione di questo tipo e quando può venire a mancare?
Allora, la passione ovviamente è fondamentale. Se parliamo degli esordi, era proprio l'unica cosa, perché soldi non ce n'erano, prospettive neanche, e per la verità noi che facevamo radio ed eravamo ragazzini, venivamo guardati anche un po' storti dai nostri genitori, e molti dei primi hanno dovuto lasciare perché la radio non veniva considerata un lavoro serio, anche se nel giro di pochi anni in realtà ha creato delle possibilità di guadagno e di lavoro per molti. Ma ti dico, all'inizio c'era proprio la gioia. Io ricordo che quando mi hanno fatto lavorare, e nel libro racconto brevemente il mio esordio, e mi sono resa conto che mi avrebbero pagato per ascoltare la musica, hai capito? Cioè,
certo.
Ho detto, questi non stanno bene, però mi sono divertita tantissimo, ma come dicevo, tutti quanti ci siamo, insieme all'entusiasmo, assolutamente impegnati. Noi guardavamo a quelli più bravi di noi che venivano dalla Radio Nazionale, dalla RAI, si cercava di avere un buon approccio anche linguistico con le persone, quindi c'era l'entusiasmo, ma c'era anche la voglia di fare, di migliorarsi. L'entusiasmo per la radio non passa mai. Quando uno comincia a fare radio, faccio questa battuta che insomma un po' becera forse, però radio richiama quell'elemento che è appunto radioattivo, no?
Certo.
Quindi quando tu vieni a contatto con il radio rimani contaminato. Ecco, anche con la radio, con l'apostrofo senza, è la stessa cosa, e a qualsiasi livello. Semmai ci sono le difficoltà quando incontri delle persone che vuoi per ambizioni loro, vuoi per questioni economiche, ma che non c'entrano niente con il mezzo, cioè persone che, posso usare questa espressione, ignoranti, nel senso che ignorano il mezzo radiofonico. Ecco, allora lì ti possono cadere le braccia, ti viene l'amarezza. Qualcuno ha anche un po' lasciato la radio perché provava che questi limiti togliessero poesia e allegria. No, io non credo che sia così, e sono ancora oggi convinta che la radio sia davvero tra i mezzi di comunicazione quello che ha una chance in più, perché arriva davvero, come quella vecchia canzone diceva, alla gente e permette di pensare. Forse oggi non vogliono che si pensi più così tanto, o forse quelli che fanno pensare sono scomodi. Ecco, questa potrebbe essere una spiegazione.
Proprio per questo, Giancarla, perché allora secondo te la radio è un po' giudicata la Cenerentola degli strumenti di comunicazione? Lo dice tra l'altro Angelo Onger, che è stato direttore di Radio Voce di Brescia e ora di Radio Rafael, mi pare.
Guarda, quello che tu hai citato è un caso emblematico. Angelo Onger è un grande giornalista, ma soprattutto una grande persona. Quando gli venne affidata la direzione della radio diocesana, lui che era giornalista di carta stampata, accettò davvero per spirito di obbedienza, perché riteneva appunto, come ti dicevo prima, che fosse un gioco, un passatempo, qualcosa di effimero. Perché comunque mi fai dire una cosa che forse può portare qualche suscettibilità, però la carta stampata ha un suo carisma assodato. La televisione è più, diciamo, generosa in termini di riconoscibilità personale, quindi ci sono i più vanitosi. Siccome costa di più della radio, si tende a pensare che quindi valga anche di più. Non è così, non è vero nella vita che quello che costa poco valga anche poco. La radio ne è dimostrazione. La differenza è che mentre nelle altre realtà le individualità sono importanti, ma soltanto, diciamo, se sono ben raccordate, in radio tu devi trovare al microfono delle persone che sappiano stare al microfono, e questo vuol dire avere un talento particolare. Insomma, è come pretendere che faccia il cantante qualcuno che è stonato. Sì, certo, è anche successo, per carità, però non è quella la musica. E così la radio, probabilmente, siccome fa meno rumore ed è tendenzialmente per sua natura, anche se purtroppo ci sono dei casi oggi che dimostrerebbero il contrario, ma infinitamente meno volgare di altri mezzi, siccome chi va in radio lavora e lo fa, come dicevamo prima, comunque per passione e quindi non da stura polemica o altre cose, si ritiene che abbia meno effetto. Ma non è così. Le parole dette alla radio rimangono scolpite esattamente come quelle del giornale, con la differenza che la persona, che in questo caso è l'ascoltatore corrispondente al lettore, può immediatamente intervenire per dire la sua, se è d'accordo oppure no. Secondo me è un grandissimo strumento di comunicazione perché esprime libertà.
Ascolta Giancarla, veniamo un po' ai tuoi esordi come conduttrice, come speaker, e lo faccio con una domanda: qual è l'oggetto che serve per allupare?
Credo la sigaretta.
Racconta un po' questo episodio perché l'ho veramente trovato godibilissimo.
Ah, ti ringrazio, ma è la verità. Allora, io ho cominciato a lavorare 6 mesi dopo l'apertura delle radio a Brescia. Prima studiavo, facevo liceo classico, stavo preparando gli esami di maturità. Era nel libro, questo non l'ho scritto perché insomma bisognava un po' sintetizzare, però ti posso dire che era una giornata, sai, di quelle appunto torride, quando dici oddio, adesso cosa vado a dire a questi, non mi ricordo più niente, ed ero anche solo in casa. Allora in quel momento un po' così la radio, ecco l'importanza della sua presenza, mi faceva una grande compagnia. E più per disperazione che per altro, ho provato a telefonare intervenendo a un quiz che seguivo perché mi divertiva, non pensando mai che insomma poi mi avrebbe cambiato la vita. Il quiz era appunto quello dell'allupare, e il conduttore, che era anche il proprietario e fondatore della radio, la radio era Radio.Nord, il conduttore Giuliano Vallini, faceva questo piccolo quiz all'ora di pranzo, e al posto di un oggetto raccontava, diceva, usava questa espressione allupare, come puffare, e le persone tiravano a indovinare, e io ho indovinato subito, perché lui ha dato un indizio, ha detto per allupare questo oggetto non viene usato dai bambini. E io ho pensato alla sigaretta, non mi chiedere come mai, ma così è stato. Gli ho bruciato completamente la trasmissione, quello era disperato, non sapeva più che fare. Mi ha fatto chiacchierare, qualcosa gli ha detto che forse potevo avere dei numeri, mi ha detto presentati in radio, ho fatto il provino ed eccomi qua, 40 e passa anni dopo.
Un bellissimo esordio, davvero, sembra quasi una favola raccontata così.
La radio è magica, poi hai letto il libro e vedi che tanti, che pure hanno storie e provenienze diverse, raccontano il loro incontro con la radio proprio come qualcosa che ha dato la svolta alla loro vita, le sliding doors. Lo so che può sembrare un po' zuccheroso, ma davvero è stato ed è l'amore della vita di tante persone. Per qualcuno un amore che ha avuto dei risvolti molto amari, ahimè, ci sono i tradimenti, ci sono le delusioni, ci sono gli invidiosi, insomma, no? Perché questo è la vita e questo succede anche nella radio, che è vita. Però è un amore straordinario, e quindi, come succede nella vita, che uno incontra la persona giusta quasi per caso, così quasi tutti noi che abbiamo cominciato abbiamo iniziato per caso. Mi permetto di dire una cosa, sicuramente rispetto come vera questa affermazione, però un po' sorrido quando mi sento dire da qualcuno che è arrivato molto dopo: ah, ma io avevo la vocazione della radio. No, la vocazione la riserviamo a cose molto più serie. Certamente però chi rimane vicino alla radio capisce quanto posso insegnare, innanzitutto noi che facciamo radio. Io devo tantissimo di lezioni di vita dalle persone che hanno telefonato, attraverso le loro esperienze ho imparato tante cose, spero soprattutto quello che, come dice Fossati, oggi manca, e cioè il rispetto. il rispetto per gli altri.
Molto bene Giancarla, veramente ti ringrazio di cuore per questa bella chiacchierata, sono stato molto felice di averti nostra ospite. Ricordo naturalmente agli ascoltatori il libro di Giancarla Paladini, Andrea Croxatto e Franco Zanetti, La Radio, storie e storie di 40 anni di radio private a Brescia, per Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori. Ho detto tutto corretto? Sì.
Sei stato veramente bravissimo, ti ringraziano anche i coautori e l'editore, e insomma se qualcuno leggerà questo libro e vorrà comunque saperne di più, se mi permetti voglio segnalare la pagina Facebook che abbiamo aperto per il libro, che è La Radio Brescia Unica Parola. Lì troveranno anche delle fotografie che noi non siamo riusciti a mettere in questo libro. Grazie davvero a te e alla tua radio.
Grazie, a presto Giancarla, ciao.